Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla vita del beato Edoardo Poppe 1880-1924. Cominciamo con la preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, il nostro beato venne alla luce in una famiglia profondamente cattolica. Il padre era un uomo semplice, onesto, dedito al lavoro di fornaio, di poche parole ma sempre di buon umore. Alla moglie era affidato il governo della casa e l'educazione degli 11 figli che il Signore donò loro. Aveva un'energia fuori del comune e uno stile tutto suo nel reggere con suavità e forza il nido familiare. Esigeva un'obbedienza senza repliche. E se lasciava correre qualche innocente monelleria, non perdonava però assolutamente le mancanze giudicate gravi. Nel mese di maggio la famiglia si raccoglieva davanti alla statua della Vergine ornata di fiori e di lumi, e ogni sera prima di andare a dormire i piccoli erano soliti chiedere, inginocchiati, la benedizione ai genitori, i quali tracciavano sulla loro fronte una piccola croce dicendo «Dio ti benedica e ti custodisca». E il rifiuto di questa crocetta era la punizione che più temevano i piccoli bambini della famiglia Poppe. Il nostro Edoardo, o Vardi, come lo chiamavano in casa, era nato il 18 dicembre 1890. Era il primo figlio maschio dopo due femmine. Fin dai primi anni diede a vedere un temperamento felice e irrequieto allo stesso tempo. Vivace, impetuoso, amante delle burle, era inesauribile nei suoi tiri, ora innocenti, ora birboni. Per sua disgrazia aveva una certa propensione all'indipendenza che lo portavano a certi scatti di prepotenza che la mamma sapeva rintuzzare a dovere. E per questo, quando il piccolo prevedeva che le cose si mettevano male, sapeva usare tutta la sua abilità per sfuggire il castigo. Alle volte lui stesso preveniva il colpo, dandosi da se stesso il castigo, mettendosi di sua spontanea volontà in un angolo con la faccia volta al muro, che era la punizione più frequente, dicendo alla mamma poi di avvertirlo quando pensasse che il castigo fosse stato sufficiente. Sin dall'età di 3 anni era stato mandato all'asilo dalle suore, le quali ne avevano notato la pietà e il buon temperamento. Bisognerebbe farne un pretino, dicevano alla mamma. Il cappellano della parrocchia da parte sua si adoperò a coltivare quel buon terreno. Vardi, quando sarai grande, gli diceva, dovrai essere prete. Così che quando gli domandavano che farei da grande, rispondeva, io farò il parroco. A 7 anni passò alla scuola dei fratelli cristiani dove dimostrò intelligenza, passione allo studio, era molto abile a disegnare e cantava come un angelo. I genitori gli comprarono anche un violino che per molti anni rimase il suo amico preferito. C'era in lui la vena dell'artista e del poeta. Si distingueva tra i suoi coetanei per il grande senso di responsabilità di fronte al dovere. Quando suonava la campana della chiesa, lasciava tutto, anche i giochi, anche a costo di essere canzonato per andare alla benedizione. Non mancava di aiutare suo padre, che nel tempo libero lo iniziava all'arte del fornaio. Più volte lo si vide studiare le sue lezioni al chiarore della vampa del forno. Quando poi dopo la scuola faceva il giro dei clienti, i libri si mescolavano alle pagnotte nel carrettino trainato dal cane e le sorelle lo motteggiavano: «Mette più libri che pagnotte». I progetti del padre e su Edoardo intanto si andavano delineando, la sua salute cominciava a declinare e non vedeva il momento in cui il suo figlio maggiore avrebbe preso il suo posto. Avrebbe voluto farlo di più di un semplice panettiere, per questo progettava di mandarlo anche a imparare l'arte del pasticcere e del confetturiere. e poiché la casa adiacente era in vendita a buone condizioni, pensava di comprarla e, ingrandita la sua panetteria, sarebbe stata la più bella della città. Edoardo naturalmente sentiva questi progetti paterni con il cuore sempre in gola, dal momento che nel suo cuore c'era ormai la decisione di farsi prete. Ma come contrariare il padre? Come arrecargli dispiacere? Il tempo intanto passava. Raggiunti i 15 anni, terminato gli studi, era ormai gioco forza prendere una decisione. Un giorno i genitori discutevano ormai sull'ingrandimento del negozio e si stava per passare all'acquisto della casa vicina. Edoardo, prendendo il coraggio a due mani, disse: «Papà, se fossi in te, io non comprerei quella casa». «Eh? Io sono disposto volentieri, lo vedete, ad aiutarvi tutto il tempo che volete, ma io non ho nessuna intenzione di fare il fornaio». Non aveva avuto il coraggio di dire di più, ma il suo confidente Don Sutter, direttore della scuola cittadina, ne parlò con la madre e gli disse: «In Edoardo c'è, mi creda, la stoffa del prete. Se fosse possibile fargli continuare gli studi». «Ma», disse la donna mostrandosi contenta, «lo vede bene, Edoardo è il terzo dei nostri figli e dopo di lui ce ne sono altri 5. Peppino ha appena 5 anni e da un po' di tempo la salute di mio marito non è più quella di un tempo». «Su via», disse il buon prete, «andiamo, c'è la provvidenza, no? Vostro marito si rimetterà, non c'è dubbio. Parlate con lui della cosa e se lui lo trova conveniente, Edoardo potrà venire a scuola da me per imparare il latino e guadagnare così 1 anno». La madre ne parlò col marito, la cosa fu discussa, la prospettiva era meravigliosa, essi non avrebbero neppure osato pensarvi avere un figlio sacerdote. Ma dall'altra come fare con tutti quei figli e il negozio? Il padre era colpito da un male che non poteva che aggravarsi. Come se la sarebbero cavata senza l'aiuto di Edoardo? Comunque, affidandosi alla provvidenza, infine fecero la loro decisione. Chiamato Edoardo, gli dissero che poteva continuare gli studi in vista del sacerdozio. Il padre, presolo in disparte, gli disse: «Tu vuoi diventare prete, figliolo? Va bene, se Dio ti chiama, tuo padre ne sarà felice. Ma ascolta bene quello che ti dico. Io non voglio assolutamente che come prete tu abbia a godere una vita più agiata di quella che avresti avuto qui. Non voglio che tu diventi l'adulatore dei ricchi, ma il sostegno e il consolatore dei poveretti. Convinzione e lavoro, altrimenti tanto varrebbe restare in panetteria». Edoardo era felicissimo, anche se una spina gli restava sempre nel cuore. Sapeva il sacrificio che i suoi genitori erano costretti a fare per permettergli di studiare, e questo lo amareggiava. A fine settembre 1905, quindi, entrava nel seminario minore di San Nicola per frequentarvi il 5° anno di ginnasio, dando prova di grande ingegno e capacità. Nei 5 anni di seminario sarà sempre il primo della classe. Durante le vacanze, però, il suo pensiero era quello di sollevare il padre, sempre più indebolito, e per questo non si concedeva nessuno svago. Messi da parte i libri, si dava da fare senza soste nel forno. Anche i giorni di libera uscita, anziché prendere parte alla gita dei compagni, domandava di fare una scappata a casa, e ogni volta era una giornata di lavoro pieno. Ai primi di marzo dell'anno seguente suo padre si aggrava, ogni speranza di guarigione sembra ormai preclusa. Il pover'uomo s'accaniva a tirare avanti il suo duro mestiere, stringendo i denti, dissimulando le fitte dolorose senza un lamento. A Natale però era ormai evidente che era giunto alla fine. Quando Edoardo arrivò per le vacanze, lo trovò ormai agli estremi, tanto che il 4 gennaio gli vennero amministrati gli ultimi sacramenti. Alla moglie, stretta al suo capezzale, disse: «Jos, te la senti di impegnarti a lasciare Edoardo ai suoi studi? Noi ci siamo sposati non per far ricchi i nostri figli, ma per renderli felici, non è vero?» Poi prese la mano del figlio maggiore e con la voce ormai spenta gli disse: «Edoardo, mantieniti sempre buono, sempre obbediente a tua madre. L'avvenire di tuo fratello e delle tue sorelle è nelle tue mani». Erano le sue ultime parole. Naturalmente la sua morte fu un colpo terribile per la famiglia di 8 figli, con le risorse ormai completamente prosciugate. Edoardo sentiva che aveva un dovere verso la sua famiglia, che non poteva abbandonare se stessa. Si decise così di accantonare per il momento la vocazione, finché almeno la situazione non si fosse stabilita, ma quando ne parlò con la madre, questa fu irremovibile. Il desiderio di suo padre era che continuasse gli studi, e quel desiderio era sacro. Dio avrebbe provveduto. Così Edoardo rientrò in seminario, convinto ma non consolato. In casa la famiglia aveva dovuto abbandonare il lavoro del forno, la mamma si sforzava a denti stretti di controbilanciare la perdita, allargando il lavoro della botteguccia, ma il magro fitto di alcune casipole operaie comprate da tempo bastava appena a pagare gli studi di Edoardo e degli altri figli. Quanto le figlie più grandi si davano da fare per guadagnare qualcosa, ma tiravano avanti a denti stretti. E ogni volta che Edoardo tornava a casa rimaneva addolorato nel vedere come se si consumavano nel lavoro senza il più piccolo sollievo. Edoardo nel frattempo era anche in dubbio sulla strada da prendere, dibattuto tra il prete diocesano, dedicato alla vita attiva, e il religioso, dedito alla contemplazione. E quest'ultima opzione lo attirava. Un giorno però accadde, ritornando da una passeggiata, di incrociare una massa di operai che uscivano dalla fabbrica. Uno spettacolo da destare pietà. Nessun saluto ai seminaristi che allora passavano. Per essi la religione non esisteva più, e quella vista ebbe l'effetto di un colpo al cuore. Edoardo si decise che si sarebbe dedicato alla salvezza delle anime, portare anime a Cristo. Avrebbe servito Cristo lottando per lui, lo avrebbe amato sacrificandosi per i fratelli da salvare. Così nel dicembre 1909 scriveva la mamma: «Sono lieto di poterti finalmente dire che mi farò prete secolare. Ora sono tranquillo e anche voi potete esserlo». Come dice il biografo, non aveva ancora penetrato il senso profondo né della vita religiosa né della vita di apostolato. Non comprendeva ancora che la salvezza del mondo si attua principalmente attraverso la preghiera e il sacrificio. Tuttavia, se allora Edoardo intese male la vita religiosa, era perché il Signore lo chiamava per un'altra strada, quella appunto del sacerdozio secolare. Terminato il penultimo anno di liceo, fu chiamato al servizio militare. Come seminarista avrebbe potuto ottenere l'esenzione, ma al suo posto sarebbe stato arruolato il fratello minore Giuseppe, e a malincuore decise di sottoporsi a quel sacrificio. Però per continuare in qualche modo gli studi ed evitare quindi di perdere tempo, si iscrisse al corso di filosofia nel seminario Leone XIII e fu assegnato quindi alla speciale compagnia universitaria che aveva sede in quella città. L'ambiente militare, si sa, non è dei migliori per la fede, e scriveva: «La caserma è una cosa brutta, non vi si trova alcun rispetto per le cose sante e ancora meno per la propria persona. Certe sere Satana vi regna come a casa sua». Tuttavia la sua fermezza, la sua bontà finirono per conquistare ben presto tutti, e il suo violino completava l'opera di persuasione. Dopo alcune settimane di caserma si aprirono nel seminario Leone XIII i corsi, e così la sua vita di soldato studente si trovò completamente cambiata. Intanto in caserma non mancava di fare il suo buon apostolato, e un giorno riuscì a portare 5 compagni a confessarsi, raccontando loro a modo suo la parabola del figlio il prodigo. Quando poi un giorno di maggio uno studente lanciò la proposta di improvvisare un discorso in onore della Madonna, tutti gli occhi si posarono su Edoardo. Da quella volta, disse, non ho mai più avuto soggezione del pubblico. In quella doppia vita di studente e soldato, Edoardo era sopraffatto da 1000 pensieri. Confidava: «Tutto il giorno mi sento inseguito dallo spettro dell'esame. 10 volte al giorno calcolo in che misura potrò venire a capo della materia da studiare per la data fissata. Così vado almanaccando sul futuro e tremo presentendo gli effetti di un eventuale insuccesso. Rinvio al battaglione, interruzione degli studi o che altro si può pensare. E proprio mentre studio sono più preso da queste preoccupazioni che dallo studio stesso. La notte ne sono così ossessionato da non riuscire a dormire. Qualche volta poi questo timor panico di non riuscire sconfina in un vero senso di angoscia». Nell'agosto del 1911 la sua compagnia prese parte alle grandi manovre al campo di Arlon e la sua salute già malferma ne risentì. Disteso febbricitante sul suo pagliericcio, trascorreva il tempo dedicandolo a buone letture spirituali e fu così che gli venne tra le mani la vita di Suor Teresa del Bambin Gesù. Quella vita lo folgorò. Capì che sono le anime contemplative quelle che con la preghiera e il sacrificio costituiscono la forza d'urto nella conquista delle anime. Aveva finalmente trovato il suo metodo, Teresa e Saverio, il contemplativo e il missionario, l'uno e l'altro insieme, l'uno per l'altro, sempre, però col predominio dell'elemento contemplativo. In quell'anno si iscrisse anche al Terzo Ordine Francescano, e un giorno un seminarista gli passò il trattato di San Luigi de Montfort sulla vera devozione alla Madonna. Una prima lettura lo deluse, il libro gli sembrava troppo retorico, poco interessante, ma l'amico osservò che ciò dipendeva dal fatto che l'aveva letto male. Gli disse: «Prova a rileggerlo». Lo rilesse, in più riprese, pregando, sorvolando sui punti che non erano di suo gusto, e il risultato questa volta fu completamente diverso. A poco la grazia mariana operò in lui, compenetrandolo, tanto che ne rimase stupefatto, conquiso e determinato a seguire quel pio metodo e a farsene a sua volta apostolo. Fece il fermo proposito: «Io devo, io voglio diventare santo». E tale proposito volle deporlo ai piedi della Madonna. Quindi il 16 maggio, in occasione del pellegrinaggio alla Madonna di Montaigne, si consacrò alla Santa Vergine secondo il metodo di San Luigi de Montfort. Si fece anche un programma di vita spirituale ascetico, imponendosi soprattutto un'obbedienza assoluta, cieca, silenziosa, non solo ai superiori esterni, ma anche al suo padre spirituale. Al fervore, all'amore sensibile, sopraggiunse ben presto nella sua anima l'aridità. Una crisi interiore, lo assalivano dubbi sulla fede e il cuore restava sempre freddo e insensibile. «Mamma mia dolce», andava gemendo, «che ne è stato dell'amore così filiale che io sentivo per te? E tu dove sei? Non riesco più a vederti. Così presto potrò io dimenticare di averti amata? E tu hai tu dunque abbandonato per sempre il mio cuore?» Quando si sforzava di parlare a Gesù, le corde del cuore non rispondevano e le parole non gli venivano. Sembrava che l'amore fosse morto e quel che è peggio, il male gli appariva senza rimedio. Ma a salvarlo venne l'obbedienza. Il padre spirituale lo indirizzò a puntare tutto sugli atti della volontà. Non era importante il sentire, ma il volere. Ritenendo che la prima consacrazione alla Vergine fosse stata troppo affrettata, la rifece. Si preparò per 3 settimane e nella festa dell'Immacolata vergò di sua mano l'atto di consacrazione, considerandosi da quel momento il piccolo schiavo d'amore della Mamma Celeste nello spirito monfortano. A poco le ombre dello spirito si dissiparono e il cielo dell'anima si rischiarò. Nel seminario Leone XIII terminò i corsi iniziati durante il servizio militare e il 14 luglio 1913 si addottorava brillantemente in filosofia. A settembre, dopo un pellegrinaggio a Lourdes, entrava nel seminario della sua diocesi di Gand. Il primo oggetto che dalla porta appena socchiusa colpì il suo sguardo fu una grande statua di Maria e il cuore ebbe uno slancio improvviso. «Ti saluto, mia buona mamma, eccomi, sono tuo, tutto quello che ho ti appartiene». Doveva studiare teologia, ma il suo intento principale era sempre quello di santificarsi per Gesù. Il direttore gli aveva dato questa consegna: «Adempirai esattamente ogni tuo dovere, sino al più piccolo, in maniera da offrire agli altri un esempio di perfezione». E questo osservò con precisione militare fino alle minuzie. Trovò naturalmente compagni mediocri che lo giudicavano un fanatico, uno che vuole farsi vedere, lo deridevano, ma lui tirò sempre dritto per la sua strada. Intanto, da 2 anni si era formata nei seminari di Gand e Malines un'associazione dal titolo Figlioli Caritatis, fondata da un certo Roberto Messiaen del 4° anno di teologia, un'anima delicata e profondamente spirituale. Questa associazione, nata in seno agli stessi seminaristi, voleva raccogliere quelli più fervorosi e risoluti a tendere alla perfezione sacerdotale. Aveva lo scopo di aiutarsi a vicenda a crescere nella santità, obbedendo a un regolamento da essi stessi stipulato. Il nostro Edoardo ne volle prender parte e ben presto condivise con Roberto Messiaen il compito d'animatore. Intanto si approssimava il giorno che avrebbe ricevuto gli ordini minori e vi si preparò con un'immensa responsabilità. Fremeva al pensiero di Giuda che, pur essendo un apostolo, s'era perduto ed esclamava: «O Gesù, possa io morire piuttosto che divenire un prete Giuda». Il 6 giugno 1914 ricevette gli ordini minori, ma poco dopo, ad agosto, era chiamato sotto le armi a Namur con la mansione di portaferiti. Quando la piazzaforte venne attaccata, i feriti affluirono ed Edoardo si prodigò sino all'impossibile. Quando la divisione fu costretta a battere in ritirata, Edoardo era talmente stremato che, giunto al villaggio di Bourlers, svenne. Trasportato all'infermeria, fu giudicato in fin di vita. Bruciato dalla febbre, però, non voleva bere, perché voleva fare a tutti i costi la Santa Comunione, ricevere Gesù almeno una volta prima di morire. E allora voi sapete che non si poteva né mangiare né bere dalla mezzanotte. Contro ogni previsione si riprese, e la prima visita fu al buon parroco del luogo per ringraziarlo che gli aveva portato la comunione ogni giorno. Il buon Don Castellain, che aveva avuto modo di constatarne la grande pietà, a suo rischio gli offrì ospitalità nella canonica, provvedendolo di un abito telare onde tenerlo nascosto ai tedeschi. Aveva già accolto anche un altro seminarista portaferiti. Il punto era che, agli occhi dei tedeschi, la presenza di tre preti in un solo piccolo villaggio appariva alquanto sospetto, tanto che un giorno un ufficiale disse: «Non mi meraviglierei che sotto una di quelle talari si nascondesse un ufficiale francese. Se così fosse, verrebbe appiccato fuoco al villaggio». Tuttavia tutto andò liscio e non ci furono incidenti. Quando Edoardo seppe più tardi che i tedeschi non esigevano più il passaporto e che avrebbe potuto tornarsene nella Fiandra senza pericolo, partì. Essendo ancora chiuso il seminario di Gand, si recò a Lovagno e di là al seminario di Malines, dove, mediante l'intervento del cardinale Mercier, contava di proseguire i suoi studi. Vi rimase 3 mesi, poi, quando seppe che il seminario di Gand riapriva i battenti, partì. Giunto però al seminario della sua diocesi, sentì dirsi: «Sei abbastanza rimesso in salute. Non essendo ancora smobilitato, il tuo posto non è né a Malines né a Gand, ma al fronte». Senza tergiversare, nonostante l'amarezza, Edoardo si preparò a ripartire immediatamente per il fronte. Dopo qualche tempo, alcune vicissitudini, il vescovo di Gand, consultato sul suo caso, gli ordinò, anche vista la sua debole salute, di rientrare nel seminario per sua grande gioia. E il 1 maggio 1916, quindi all'età di 25 anni, veniva ordinato sacerdote e gli veniva affidato l'incarico di cappellano nella parrocchia di Santa Coletta a Gand, un quartiere operaio di un sobborgo meridionale della città. Il parroco con cui avrebbe dovuto collaborare era stato sergente nell'esercito, e lo stile militare lì appreso non l'aveva più lasciato. Dopo il Vangelo vi erano gli statuti della diocesi, che voleva fossero messi in pratica a puntino. Non gradiva iniziative che non fossero contemplate negli statuti. Rigidamente fedele ai doveri del suo Stato, poneva in ogni particolare una puntualità militare e la esigeva anche dagli altri. E due cose non poteva soffrire: la negligenza e l'insubordinazione. Don Edoardo, giunto quindi in parrocchia, esaminando i registri degli ultimi anni, era rimasto sconcertato nel notare che 2/3 dei parrocchiani non frequentavano la messa la domenica e non facevano nemmeno Pasqua. Solo 1/10 viveva da buoni cristiani. Sentiva il dovere di far qualcosa per la loro salvezza. Così, quando gli operai uscivano dalle fabbriche, infilava la loro strada in modo di averli di fronte e li salutava sorridendo tutte le volte che lo sguardo di qualcuno si incrociava col suo. Pensava: «Impareranno pure a conoscermi, bisogna che si accorgano che io li amo». a poco comincio a scambiare anche qualche parola con loro, poi prese entrare nelle loro case, preferibilmente quelle più miserabili. E si sentiva trafiggere il cuore, perché la guerra aveva creato situazioni tragiche. Del suo stipendio ne fece due parti, una per sua madre e le sorelle, e l'altra, la maggiore, per i poveri della parrocchia. Per sé non teneva niente. Dopotutto, che cosa gli mancava? Ma siccome lo stipendio finiva presto, vincendo una viva ripugnanza, andava a suonare ai portoni dei palazzi signorili per mendicare qualcosa per i poveri. I pregiudizi anticlericali e socialisti finirono così per cedere dinanzi alla sua bontà. Un po' alla volta riusciva a introdurre il discorso su Cristo, sul suo amore per noi, sulla religione. Il parroco però non gradiva quel modo di fare. Un giorno lo chiamò e gli disse: «Caro cappellano, non mi garba per niente che voi frequentiate quella gente. È pericoloso. Chi va col lupo impara a ululare. Siete troppo giovani per esporvi a questo modo. E poi è tutta fatica sprecata. Voi vi fate delle illusioni e buttate via il vostro tempo. Bando alle utopie, ragazzo mio. Non avete una salute brillante, avete il dovere di risparmiare le vostre energie. Riservatele alla cura delle anime fedeli. E d'ora in poi limitatevi a quelle, intesi?» Edoardo ne fu profondamente addolorato, ma l'obbedienza era il suo punto fermo. Quando camminava per le strade, non potendo far altro, pregava per i peccatori, offriva la sua sofferenza per esse ogni qualvolta ne incontrava qualcuno o passava davanti a una di quelle povere case. E quanti ce n'erano di peccatori, qualche volta li contava. Qui ce ne sono tre, là quattro, più in là sei poveretti che finiranno col perdersi se io non li salvo. Rientrato nella sua camera, si prostrava in ginocchio in un'ardente preghiera, si dava la disciplina per strappare al cielo la conversione delle anime. A volte, sfiorando con la guancia il tabernacolo, sospirava: «O Gesù, quanto poco ti amano gli uomini, almeno amiamoci noi due». Un giorno fu convocato in episcopio con l'accusa di andare troppo frequentemente nella famiglia di una donna che aveva il marito al fronte e sette figli da sfamare. Vi andava naturalmente per portare il suo aiuto. «Le posso affermare in coscienza», disse il beato al monsignor vicario, «che non mi sono mai seduto in quella casa e che non mi sono mai fermato più di 5 minuti». Ogni accusa era caduta nel vuoto, ma anche questo doveva pesare sul cuore sensibile del nostro beato. Gli incarichi non lo distoglievano mai dal dedicare tempo alla preghiera. Diceva: «Prima di tutto, sii un uomo di preghiera». Recitava il breviario lentamente, come i monaci in coro, qualunque fosse la premura che lo assillasse, e lo meditava, lo pregava, sottolineava, postillava, commentava i passi che lo colpivano, e di tali annotazioni se ne sono raccolti ben 10 quaderni. Quanto alla meditazione, anche quella era un'ora sacra che aveva la preminenza su ogni altra occupazione. Una mezz'ora trascorsa ai piedi di Gesù nel sacramento, diceva, è più efficace sulle anime che la predicazione di 8 giorni di esercizi spirituali. La preghiera è la chiave del cuore di Gesù. Si distinse anche per un grande amore alla povertà, tanto che arrivò non solo a impegnare l'orologio per aiutare i poveri, ma a dare via anche il suo caro violino e a spogliarsi di ogni cosa. Persino il letto che sua madre le aveva regalato fu sostituito con un semplice pagliericcio. «Voglio essere», diceva, «un piccolo francescano evangelico, un vero figlio del padre Francesco che aveva la follia della croce». Il parroco non amava quei modi singolari di fare. Gli diceva che soccorriate i poveri niente di male, però ogni cosa ha una misura. Arrivarsi a privarsi del necessario? No, non siamo più nell'ordine. Che cos'è codesta mania di svuotare la vostra camera? E guardate un poco codesta talare, e le scarpe, e codesto cappello unto e bisunto. Per un sacerdote questo non va assolutamente. Dovete un po' più di rispetto a voi stesso, amico mio». Sta di fatto che i rapporti si andavano sempre più incrinando. «Insomma», gli disse un giorno gridando il parroco, «siete un indisciplinato. Con tutte le vostre virtù voi fate sempre tutto e solo di testa vostra. Pretendete forse di riformare ogni cosa qua dentro e di insegnare agli altri? Ne ho abbastanza di questa». Ma ma non poté continuare il discorso perché don Edoardo gli si era gettato ai piedi in ginocchio chiedendogli la benedizione. Il parroco sembrò allora ammansirsi, ma il fatto che non accettasse mai il tabacco, neanche un po' di alcol quando gli era offerto, digiunasse, evitasse momenti di svago e ricreazione, lo irritava quanto mai. Intanto il nostro santo escogitava nuove forme di apostolato. Ma facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo. Bene, continuiamo la vita del beato Edoardo Poppe. Intanto il nostro santo escogitava nuove forme di apostolato. Aveva notato che c'era un gran numero di fanciulli, ma che crescevano quasi tutti lontano da Dio. Non si vedevano né in chiesa né al catechismo. Così, a fine anno scolastico, si presenta a scuola e domanda di poter parlare. «Eccoci alla vigilia delle vacanze», disse loro, «e voi vi preparate a divertirvi, a giocare quanto più potrete». Cosa bellissima, perché le vacanze ci sono apposta per questo. Però non bisogna dimenticare nostro Signore. È così buono il Signore, vi ama sempre, Lui non va mai in vacanza. Siate dunque gentili con Lui. Dimostrate che avete il cuore buono e che sapete essere riconoscenti. Ogni mattina alla messa delle 7 e ogni sera alla benedizione. Il Signore benedirà le vostre vacanze e voi sarete felici. Ora voglio vedere quali sono tra voi i più bravi e per quelli che risulteranno i più bravi ci sarà una tombola con dei bei premi. Poi va alla scuola delle bambine tenuta dalle suore e ripete lo stesso discorso. Il giorno dopo 30 fanciulli, che ben presto diventarono 50, 100, 200, rispondevano all'appello. Don Edoardo si convinse dell'idea di un apostolato mediante l'Eucarestia. Espose così il suo piano al parroco, gli illustrò la necessità di fondare la Lega per la comunione frequente, una Lega di fanciulli, poi una Lega di uomini, una di donne, poi un circolo di studio, poi una congregazione di giovani e poi... E il parroco lo ascoltava tra il divertito e lo sbalordito. «Ma dite un po', esclamò, quante cose andate a pensare con la salute che avete? Chi troppo abbraccia nulla stringe, lo sapete, e quando non ci sarete più voi, chi penserà a tutto questo?» Tuttavia l'insistenza di don Edoardo fu tale che riuscì a far capitolare il parroco almeno sul primo punto. «Vada dunque per la Lega della Comunione dei Fanciulli», gli disse infine. Il giorno fissato si vede una comunione generale impressionante, tanto che lo stesso parroco, conquistato definitivamente la causa, annunziò personalmente la fondazione della Lega, esortando i ragazzi a dare il loro nome al cappellano e ad essere poi perseveranti. Le riunioni erano tenute sempre su un piano altamente soprannaturale. Don Edoardo era convinto che bisognava predicare ai piccoli come ai grandi, non un Vangelo ridotto, come spesso si fa per timore di scoraggiarli, ma il Vangelo integrale, la perfezione cristiana. Bisognava mirare in alto se si voleva cogliere nel segno. E in questo lavoro serviva la grazia. E siccome il più valido fattore della grazia è l'Eucarestia, bisognava concentrare tutta la vita spirituale sull'Eucarestia. Intanto, il 30 settembre 1916, moriva di tisi all'età di 6 anni un fanciullo della parrocchia, e Don Edoardo era rimasto colpito dalla facilità e avidità con cui quel piccolo malato aveva accolto la parola di vita, e si domandava perché non allargare questo benefico apostolato anche ai più piccoli, cioè non solo quelli che avevano già fatto la prima comunione, ma anche quelli più piccoli. Ne parlò al parroco quanto mai restio. Per Bacco questo cappellano era un po' troppo intraprendente. Chi sarebbe stato più in grado di fermarlo? Pensava tra sé. Ebbene, gli disse infine, provate pure, ma intendiamoci, a vostro rischio e pericolo. Edoardo pensò che le due opere, quella dei più piccoli e quella della Lega della Comunione dei Fanciulli, avrebbero dovuto legarsi l'una all'altra e sostenersi a vicenda. Riunì così le delegate della Lega delle Bambine e domandò la loro collaborazione. Avrebbero dovuto condurre sulla via del bene e della virtù i più piccoli della parrocchia, insegnar loro a conoscere e amare Gesù nel suo sacramento e prepararli alla prima comunione e alla comunione frequente. Le catechiste, questo sarebbe stato il loro nome, si sarebbero occupati ciascuna di 2 o 3 piccoli. Don Edoardo stesso avrebbe stabilito l'argomento della lezione, ne avrebbe dato la traccia e dopo avrebbe riunito tutti insieme per ripetere e perfezionare l'insegnamento dato dalle catechiste. L'opera poteva dirsi fondata. Su suggerimento del parroco, Don Edoardo chiese la collaborazione per quest'opera anche alla signorina Brancaert, una donna di polso che si era data alla vita ascetica e alle opere di bene, e tra i due vi fu piena intesa. Così anche quest'opera andò sempre più consolidandosi. Un'altra opera che sentiva crescere nel suo animo era quella che riguardava la santificazione dei sacerdoti. Capiva che tanti, usciti dal seminario, perdevano poi lo slancio iniziale alla santità, finivano per gettarsi nell'attivismo, a discapito della vita interiore, che è alla base poi di ogni vero apostolato. Un giorno gli giunse la copia della lettera che Don Roberto Messiaen aveva inviato a un religioso poco prima di morire. Questo Don Roberto Messiaen era quel seminarista che aveva cominciato quell'associazione tra i seminaristi, i figlioli, di cui aveva preso parte lo stesso Don Edoardo. Questa lettera diceva così: «Io mi sono sempre sentito attratto a lavorare per la santificazione dei sacerdoti. Fuori della preghiera e della sofferenza io non ho potuto fare granché, ma io ho conosciuto in seminario qualcuno che ho ammirato per lo spirito soprannaturale e la profonda influenza che aveva sui compagni. Io sento con certezza che Don Edoardo Poppe è colui che Gesù chiama ad attuare quest'opera». Lo scritto dell'amico morente fu per Edoardo un lampo abbagliante. Sentiva che gli aveva affidato quest'opera, ma che fare? Intanto, 21 bambine erano state preparate dalle catechiste della Lega ad accostarsi per la prima volta al banchetto eucaristico. E quel giorno fu un trionfo. Quando però rientrò in sacrestia, dopo la cerimonia, trovò il parroco furibondo, perché aveva notato nel gruppo dei genitori una coppia che aveva rifiutato il matrimonio religioso. Gli gridò: «Che metodi sono questi? Io vi avevo proibito di immischiarvi con certa gente, ma tutto quello che vi dico io è come se parlassi al muro. Voi non badate a niente, il vostro zelo è maldestro e fuori luogo. Con codeste trovate fate disonore alla Chiesa e date scandalo alla parrocchia. Tutto questo deve finire e voi dovrete bene obbedire, signor mio bello, intesi?» Edoardo era sbiancato in viso. Non aveva detto nulla, ma qualche giorno dopo, probabilmente per il dispiacere dell'accaduto, forse anche per l'eccessiva fatica, la sua salute andò precipitando. Gli fu diagnosticata un'insufficienza cardiaca e una grave depressione. Tutti ammazzi dal lavoro, gli aveva detto un giorno un amico, non puoi resistere a questo modo. Che altro si può fare, aveva risposto, se non lavorare sino a non poterne più? Se avessimo una famiglia con una mezza dozzina di figlioli da mantenere, potremmo forse fare in modo diverso? Naturalmente gli fu imposto dai medici un riposo assoluto. Si ritirò qualche tempo dalle suore della Carità di Melle a 2 leghe da Gand, ma non riusciva a riprendersi. Sentiva una continua spossatezza. Quando tornò, il parroco lo esonerò dall'oratorio, gli affidò il circolo operaio. Quanto alla lega e all'opera delle catechiste, non se ne doveva più occupare se non di lontano. Quando in autunno, sentendosi un po' meglio, prese di nuovo in mano l'opera, nacque di nuovo un malinteso col parroco, dal momento che l'opera delle catechiste aveva dovuto spostare la sua sede lontano da Santa Colletta, spingendosi ad accettare anche bambine di altre parrocchie, e perdendo così quello che era il suo carattere propriamente parrocchiale. Venivano inoltre accolte bambine di famiglie senza Dio e il parroco ne era quanto mai contrariato. Ordinò ai bambini della sua parrocchia di non parteciparvi e diede ordine tassativo a Don Poppe di astenersi completamente da ogni attività che non fosse strettamente parrocchiale. Il dolore del beato fu immenso. Quando 2 mesi dopo venne chiamato in episcopio, il vescovo giudicò il caso, disse che effettivamente l'opera era diventata interparrocchiale, che il parroco aveva ragione, che lui doveva obbedire e doveva lasciare l'opera delle catechiste. Ormai il verdetto era definitivo. Si recò pertanto in chiesa a cantare il suo Te Deum di ringraziamento a Dio che così decideva per lui, ma il cuore era straziato. A colmare il dolore giungeva la notizia della morte di sua sorella suora. Ormai riusciva a celebrare solo a stento, riposandosi un po' prima dell'offertorio o del canone. E si capiva che non poteva continuare in quell'ufficio. Giunse così alla risoluzione di chiedere un trasferimento e il 4 ottobre, festa di San Francesco, ricevette la nomina cappellano di una piccola comunità di suore di San Vincenzo de Paoli a Moerzeke, un villaggio sperduto a 4 chilometri da Termonde. Si trattava di prendersi cura di una cinquantina d'anime. 9 religiose, qualche vecchio, qualche malato e qualche orfano a cui le suore prestavano il loro servizio. Liberato dalle molteplici preoccupazioni, poté dedicarsi di più alla preghiera. Nel tempo libero non mancava di dare qualche aiuto sporadico al parroco per le funzioni, le confessioni, il catechismo. Radunò anche delle insegnanti del villaggio e poi quelle di un villaggio vicino, consapevole che dove non arrivava il prete potevano arrivare loro. Così, per mezzo di conferenze spirituali, comunicò a queste insegnanti il suo spirito di fede, il suo fervore, il suo zelo per il bene soprannaturale dei piccoli e inculcò nel loro spirito i principi di quell'arte educativa di cui era divenuto ormai un maestro. Intanto pensava anche alle anime dei figlioli che l'amico sacerdote morente gli aveva lasciato e verso la quale sentiva obblighi speciali. È vero, non se ne poteva occupare molto attivamente, ma poteva pur sempre pregare e soffrire per loro. Quando apprese che i figlioli della diocesi di Malines si sarebbero per la prima volta radunati in un convegno, decise di prendervi parte. Quale fu però la sua delusione nel constatare che non si discuteva altro che di opere esterne, di riviste, di organizzazione, di propaganda, e si era giunti alla fine del convegno senza nessuno che facesse levare un po' lo sguardo a ciò che conta davvero. Alla fine si raccolse, pregò, poi si alzò e chiese la parola. L'uditorio rimase commosso, affascinato da quelle parole di fede che sgorgavano da quel cuore tutto infiammato d'amor di Dio, animando tutti a cercare la cosa più importante, la santità, l'unione con Dio. Quando ebbe terminato il suo discorso, un sacro silenzio avvolse la sala. Il presidente, emozionato, gli chiese di tenere l'omelia di chiusura ed egli accettò, facendo la sua offerta al Signore. Diceva: «Ho l'opera dovrà di certo grondare sangue. Io do la mia vita perché essi si facciano santi. Cioè lui sapeva che perché quelle sue parole potessero incidersi nei cuori, fruttificare realmente, doveva fare una sua offerta, perché tutte le opere hanno la loro vitalità nella croce di Cristo. L'intervento di Don Poppe capovolse la situazione di quel convegno, tanto che si decise ogni anno di riunirsi e di dare un tono di ritiro a quel radunarsi, a quel convegno. Fu quindi proposto a Don Poppe di prendere lui in mano l'iniziativa e la direzione dei raduni. Naturalmente Don Poppe non si faceva illusioni, sapeva che, tornando, doveva pagare il prezzo della sua offerta. E difatti una settimana dopo prese un'infreddatura, improvvisamente si sentì venir meno. Il medico diagnosticò una pericolosa crisi cardiaca, tanto che il parroco gli amministrò in fretta l'estrema unzione. Si riebbe, ma l'8 giugno, giorno di Pentecoste, ecco una seconda crisi peggiore della prima. Sembrava la fine. Edoardo era nel suo Getsemani. Preso dalla paura esclamava: «Ahimè, quante anime avrei potuto salvare se fossi stato un santo! Perché ho perduto tanto tempo prezioso? Oh, se potessi ricominciare, come abbraccerei il Vangelo integrale!» L'unica consolazione che sembrava rimanergli era la sua devozione alla Madonna. Lei lo avrebbe salvato nonostante la sua miseria. Si riprese, ma cominciò il lungo martirio al quale si era votato. Steso sul letto, impossibilitato a leggere e a scrivere, faceva fatica anche a pensare. I difetti che aveva combattuto una vita ora tornavano in lui. Perdendo non nulla, gli sfuggivano moti di impazienza. Certo, un istante dopo si pentiva, cercava di riparare, ma poi ricadeva e diceva tutto mortificato: «Prendo delle risoluzioni e nello stesso momento che le ripeto manco di nuovo. Disapprovo questi scatti, ma non riesco a contenermi». Era la notte dello spirito, dove l'azione divina opera sul fondo dell'anima, lasciando il resto alle prese con la miseria umana. Scriveva: «Mi sento incapace di sentimenti di confidenza e di fede. Fare atti di fede, di speranza, di carità mi costa uno sforzo enorme. Io credo, ma come se fossi senza fede. Spero, ma senza speranza. Amo, ma come un condannato a morte». Quando passavano le crisi più acute, riprendeva come meglio poteva il suo apostolato, ma appena gli capitava di affrontare qualche lavoro importante, era come se Dio fosse lì sempre a contrariarlo. Una tempestiva ricaduta glielo veniva a impedire. Si recò 2 volte in pellegrinaggio a Lourdes con la mamma per chiedere la guarigione, ma non la ottenne. «La mia vita, scrive, mi porta verso l'oblazione per l'apostolato e verso l'apostolato mediante l'oblazione». La sua anima si levava di continuo alla Vergine Maria, sgranando la corona del rosario, ripetendo la preghiera di San Bernardo o il Magnificat, oppure recitando brevi e ferventi giaculatorie: «Totus tuus sum, sono tutto tuo», «Ave Maria, Ave Maria». Anzi, tutte le sue lettere cominciavano con questa invocazione: «Ave Maria». Si era impegnato a non fare mai un discorso senza un accenno alla Madonna. E nella direzione spirituale, nelle conversazioni, nella lettera, il pensiero di Maria tornava continuamente, spontaneo, come un bisogno del cuore. Considerava la materna mediazione di Maria come un elemento essenziale della sua vita e del suo apostolato. Pregando, soffrendo, amando, egli lavorava nella solitudine per la diffusione di quel regno che avrebbe tanto voluto andare a propagare per le vie del mondo. Intanto, all'inizio del 1920, i premonstratensi dell'abbazia di Averbod avevano lanciato un giornalino settimanale per i fanciulli, lo Sonnenland, il paese del sole. Un giornalino che si diffuse rapidamente in tutte le Fiandre e divenne la lettura preferita dei giovanissimi. In marzo aveva già 20.000 abbonati. Un sacerdote della diocesi di Gand aveva scritto a questi padri: «Se volete ottenere abbondanti frutti dalla vostra opera per i piccoli, vi dovete assicurare a qualunque costo la collaborazione di Don Poppe. Se ve ne volete convincere, procuratevi il manuale del catechista che è appena uscito e che appunto il Beato aveva scritto. I padri lessero questo manuale e ne rimasero affascinati, lo contattarono subito e Don Poppe si affrettò a rispondere: «La crociata non mi lascia indifferente, fatemi perciò sapere che cosa desiderate da me e io farò del mio meglio». In maggio il direttore volle andare a fargli una visita per prendere gli ultimi accordi. Don Poppe però, portando subito il discorso sui mezzi soprannaturali, gli disse: «Padre, ma c'è chi prega per questa crociata? Perché l'essenziale è questo». Il direttore rimase conquistato dal fascino della sua figura e il 2 maggio il giornalino pubblicava il primo articolo di Don Poppe e sino all'ultimo, salvo i periodi di crisi, poté pubblicarne uno ogni settimana, facendo salire vertiginosamente il numero degli abbonati, che a fine anno erano già 50.000 e 2 anni dopo superavano i 100.000. Il pensiero della crociata eucaristica non attenuava però il pensiero dell'altra missione, quella della santificazione dei sacerdoti. Le visite dei figlioli si facevano sempre più numerose. Si vedevano sfilare accanto al suo letto, al suo tavolo di lavoro, gente venuta da ogni parte del paese, anche da fuori, seminaristi, cappellani, parroci, vicari foranei, professori, maestri, direttori di opere, anche uomini della politica, religiosi, tutti venivano a domandare consiglio, a esporgli le loro difficoltà e le loro miserie. Ad ascoltarlo, il soprannaturale diveniva in certo qual modo naturale, lo si toccava quasi con mano, come una cosa viva. Se il penitente talvolta sbalordito esclamava: «Ma non è possibile che lei sappia da sé tutto ciò», Don Poppe, riaprendo gli occhi come da un dolce risveglio, gli diceva sorridendo: «Non vedete dunque che io stesso ascolto le mie parole?» Quando la malattia non gli permetteva di intervenire alle riunioni dei figlioli, suppliva con lettere meravigliose che erano appelli ardenti, appassionati, di fuoco. Il 18 settembre 1922 Don Poppe riceveva dal cardinale Mercier l'invito a presentarsi da lui. Pensò che si trattasse di qualche comunicazione sulla crociata eucaristica o sulla dottrina mariana tanto cara al cardinale, ma cadde dalle nuvole quando si sentì dire: «C'è bisogno di un direttore spirituale per i giovani chierici del CIBI, cioè Centro Istruzione Bareglieri Infermieri. E lei è stato preparato dalla Provvidenza a questo compito. Se accetta, chiedo senz'altro il permesso al suo vescovo». Questo CIBI era stato istituito l'anno prima a Leopoldsburg, campo militare di Bever, in base alla nuova legge sull'esercito. Don van der Elst ne era stato nominato cappellano, ma aveva sentito subito il bisogno di suddividere il compito e aveva proposto Don Poppe per la formazione spirituale dei chierici infermieri. Don Poppe e il cardinale si intrattenno a lungo a parlare anche della crociata eucaristica, della mediazione materna della Madonna, e fu proprio allora che il cardinale gli suggerì di comporre una specie di catechismo popolare sulla mediazione di Maria Santissima. Comunque, Don Edoardo partì per la sua nuova missione e arrivò al campo il 10 ottobre del 1922. L'incontro con i cibisti che l'attendevano fu semplice e cordiale. A un seminarista che gli chiedeva se il compito non era troppo pesante per le sue forze, rispose: «Se il buon Dio mi manda, non mi devo preoccupare. Mi ha detto vai e io sono qui». Fissò il suo programma giornaliero con una severa ripartizione tra studio e preghiera. Si accorse però ben presto che le pecore del suo gregge non erano tutte buone, in quei 300 chierici non ardeva lo stesso fervore. Alcuni erano stati visti alla giosta, altri erano rientrati ubriachi, certi si permettevano critiche aperte e ingiurie nei confronti del cappellano e Don Edoardo, nel suo candore, credette suo dovere segnalarlo al cappellano, di cui era aiutante, il quale si offese, interpretando quelle informazioni come una critica al suo operato. E così si trovò di nuovo in una situazione di latente conflitto. La sua natura sensibile ne soffrì crudelmente. Avrebbe voluto cercare di allacciare i rapporti, rimediare, ma non riusciva a trovare le parole opportune. Oltre alle visite di direzione, non si lasciava sfuggire le occasioni per dare a tutti qualche lezione immediata, con battute amichevoli, richiamando all'ideale di religiosi o di seminaristi coloro che tendevano a essere più militari che ecclesiastici. Intanto continuava a occuparsi a una gran quantità di cose, non aveva dimenticato né la crociata eucaristica, né i figlioli, né i libri, né lo studio. Il giornalino Zonneland continuava a ricevere i suoi articoli e se ne aggiungevano altri per diverse altre riviste con cui collaborava. Fra tutte le occupazioni, una delle più care al suo cuore era lo studio della Mariologia, che continuamente approfondiva. Voleva leggere tutte le opere sull'argomento, correggendo così e migliorando, approfondendo il suo pensiero. Pubblicava articoli su articoli, specialmente sulla rivista mariana Lo Stendardo di Maria. E il pensiero della mediazione di Maria e sull'impostazione dogmatica di questa dottrina andava sempre più schiarendosi nella sua mente. Verso 1923 tutto era pronto per fissare su carta la sua dottrina della mediazione di Maria, ma gli mancava il tempo. Scriveva: «Mi occorrerebbero 2 settimane di riposo per mettere tutto in ordine, ma non le ho». Erano sempre più numerosi, infatti, quelli che andavano da lui per la direzione spirituale. Oltre ai cibi c'erano diversi soldati. A poco tutto il pomeriggio fu dedicato a questo ministero, che finì con l'estendersi anche nella mattinata. Per salvare allora il tempo dell'orazione doveva rifugiarsi nella chiesa parrocchiale. Diceva: «Non appartengo a me stesso, sono dei miei cibisti». Ma la sera era estenuato. Intanto gli altri lavori subivano le conseguenze, la corrispondenza era in ritardo, le lettere si accumulavano, era sovraccarico. Le sue forze declinavano e alla fine della permanenza a Leopoldsburg pesava appena 52 kg e era 1,80 m. Il 22 dicembre 1923 si recò a Moerzeke per qualche giorno di riposo e vacanza dalle suore. Ne approfittò per sistemare alcuni lavori e perfezionare il disegno del suo ampio libro sulla dottrina mariana. Sarebbe dovuto rientrare il 2 gennaio a Leopoldsburg, ma alla vigilia ebbe un malore. Il medico, chiamato in fretta, diagnosticò una nuova crisi cardiaca gravissima. Si dovette sistemare un letto nel parlatorio perché ogni spostamento poteva essere letale. Così, eccolo di nuovo a terra, impotente, davanti allo spettro della morte e del giudizio di Dio. Rimessosi un poco, riprese la corrispondenza e le visite, dal momento che la notizia della sua presenza si era diffusa. Alla fine di gennaio sembrava in via di guarigione, si preparava a tornare di nuovo al campo. Tentò una passeggiata di un quarto d'ora per verificarne le forze, ma fu troppo. La sera una nuova crisi. Non era la morte che lo terrorizzava, ma nella sua estrema umiltà era il pensiero del giudizio. Che ne sarebbe stato di lui, povero peccatore? Fra le anime associate molti volevano offrire la sua vita in cambio della sua, ma scriveva: «Sarebbe una viltà. Dico semplicemente a Gesù: eccomi, sono tua vittima, sceglimi pure». Appena riprese un po' le forze, riordinò le sue carte, corresse certi scritti, completò il piano della sua opera sulla mediazione di Maria, ebbe la gioia di vedere ancora pubblicato il suo metodo eucaristico. Ma il 2 marzo ebbe una complicazione influenzale. Il suo cuore ormai era al lumicino, non era più in condizione di resistere. Era sull'orlo della tomba, ma questa volta affrontava la morte con una calma ammirevole, anzi con gioia. Il desiderio lo spingeva verso la salvezza finale. In questo desiderio, scriveva al padre Van Houte, «ho trovato una pace libera da ogni timore». Nella serata del 6 sentì venir meno le forze, chiese di ricevere gli ultimi sacramenti d'accordo col medico. Madre Superiora disse: «Faccia portare fiori perché tutto sia bello qui». La camera fu ornata come per una festa. Rispose con voce chiara alle preghiere, recitò un commovente confiteor e dopo la cerimonia si rivolse alle suore, esortandole alla fedeltà, al dovere e alla devozione a Maria. «Quando sarò morto», disse loro, «non rispondete a quello che si dirà sul mio conto. Diranno: è colpa sua se ho ucciso col lavoro». «Sì, mi sono ucciso al mio posto di lavoro, ma», e mostrava il crocifisso, «per lui». Sorelle, fatelo anche voi. E ora ringraziamo Maria per tutti i suoi favori e per questa estrema unzione. Volgetevi verso la sua statua e recitate con me il Magnificat. Il 9 giugno poté celebrare ancora la messa. Fece anche il suo breve pellegrinaggio alla vicina cappella della Madonna, ma quando rientrò era pallido come un morto. Durante il pomeriggio ricevette visite senza interruzione fino alle 8:30 di sera e la nottata fu tutt'altro che buona. Il giorno seguente volle alzarsi come sempre alle 6:30 per la messa, ma quando la suora tornò lo trovò seduto ansimante sulla sponda del letto. Prese della canfora, si fece fare delle frizioni, a un tratto si abbatté sui cuscini, si rialzò, si abbatté di nuovo, giunse le mani convulsamente. Il viso divenne livido, mentre si sforzava di sorridere. La mamma, le sorelle e le religiose accorsero al capezzale mentre il direttore si affrettava a amministrargli ancora una volta l'olio santo. Stringendo allora il crocifisso che gli avevano messo tra le mani, don Edoardo continuava a seguire le preghiere che gli mormoravano, tenendo fissi gli occhi alla statua del Sacro Cuore. A un certo punto tende le mani in gesto di offerta. Il viso prende un'espressione di serenità, qualche sospiro, poi la testa ricade dolcemente sul cuscino. L'offerta era stata accettata. Era il 10 giugno 1924, terzo giorno dopo la Pentecoste, Don Poppe aveva 33 anni, l'età del Divino Maestro. La notizia si diffuse in tutto il Belgio e tutti i giornali ne parlarono. I funerali furono un'apoteosi. Migliaia di persone erano accorse e si sentivano portate più a pregare lui che a pregare per lui. «Io lo invoco», diceva il cardinale Mercier, «come un santo e spero che un giorno la Chiesa lo glorificherà». Venne beatificato da Giovanni Paolo II il 3 ottobre 1999. Bene, questo sacerdote tutto dedito alla salvezza delle anime, al bene delle anime, tutto intriso del vero apostolato che comincia proprio nella preghiera, nel sacrificio, nell'offerta e che trae la sua forza dall'Eucaristia, dalla Vergine Maria. Bene, chiediamo la grazia di poter essere anche noi veri apostoli, ecco, veri collaboratori con la Madonna alla salvezza dei nostri fratelli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Edoardo Poppe, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.